State ascoltando SBS Italian.
Abbiamo oggi come ospite a SBS Italian Simone Marino, autore di un libro appena pubblicato dal titolo Intergenerational Ethnic Identity Construction and Transmission Among Italian Australians, quindi la costruzione e la trasmissione dell'identità etnica intergenerazionale tra gli italo-australiani. Sottotitolo Absence, Ambivalence and Revival, quindi assenza, ambivalenza e revival. Un titolo molto lungo, molto complesso, che però in realtà racchiude storie che tutti noi conosciamo. Chiederemo proprio a Simone di spiegarci di più di questi suoi studi e di questo suo libro. Diamogli intanto il buongiorno. Buongiorno Simone.
Buongiorno Maurizia e buongiorno agli ascoltatori.
Allora Simone, prima di addentrarci proprio nelle tematiche, nel clou di questo libro, ti chiedo come è nato, che cosa ti ha suggerito di scrivere sugli italo-australiani?
L'idea mi è stata suggerita dai miei mentori che mi hanno seguito durante il mio percorso di dottorato condotto qui in Australia ad Adelaide, e avendo accumulato moltissimi dati interessanti poi ho deciso di condividerli pubblicando questo libro e di renderlo più accessibile a un più vasto pubblico, non soltanto a dei lettori accademici.
Tu hai condotto il tuo dottorato proprio ad Adelaide alla University of South Australia, dove ora insegni?
Sì, esatto, ho condotto il mio dottorato ad Adelaide alla University of South Australia, facendo una grossa ricerca etnografica qui ad Adelaide.
Ecco, appunto, si tratta di una monografia scaturita da una ricerca etnografica, ma cosa significa tutto questo?
Sì, esattamente, è una monografia originata da una lunga ricerca etnografica. 10 anni fa, quando sono arrivato in Australia, ho cominciato a fare una ricerca tra gli italiani di Adelaide e mi sono appassionato poi a quelle che venivano considerate qui in Australia pratiche di italianità, quello che veniva considerato essere italiano. E in questo libro parlo poi dell'identità etnica, della sua costruzione, trasmissione e manifestazione, come dice appunto il titolo, attraverso 3 generazioni di famiglie italo-australiane, originarie in maniera specifica dalla provincia di Reggio Calabria, che vivono ad Adelaide. E come ti ho detto, è un'analisi di una lunga ricerca sul campo.
Ricordiamo appunto, la ricerca etnografica vuol dire proprio insediarsi nella comunità e cercare di capire proprio come le persone di questa comunità vivono, come vivono la quotidianità, come tramandano le tradizioni, qual è la loro cultura, no? Quindi cercare di diventare proprio un insider.
Sì, questo appunto è una delle cose più interessanti del libro, cioè la metodologia.
Raccontaci allora com'è iniziata questa tua esperienza e com'è svolto questa ricerca.
Quando sono arrivato in Australia, un giorno ho incontrato in un caffè italiano una signora italo-australiana di seconda generazione, e per seconda generazione intendo appunto quelli nati in Australia da genitori nati in Italia. E mentre ordinavo abbiamo iniziato a chiacchierare e lei mi ha raccontato della sua storia, di quando era giovane negli anni 70, e mi parlava di quando da bambina portava a scuola la sua merenda, un bel pezzo di pane con il salame fatto in casa, e veniva sempre presa in giro dai compagni di classe australiani che ridevano di quella merenda puzzolente. What's this stinky stuff? Questo è un commento comune che mi hanno fatto tantissimi partecipanti della seconda generazione quando si riferivano al cosiddetto lunchbox, la merenda portata a scuola. E questa signora mi ha raccontato dell'imbarazzo che provava quotidianamente, mi parlava del fatto che alcuni dei suoi coetanei, sempre di origine italiana, avevano addirittura anglicizzato i loro nomi, quindi da Pietro volevano chiamarsi Peter, da Maria a Mary. E questo è stato uno dei fattori che mi ha incuriosito per svolgere una ricerca etnografica qui in Australia. Per esempio il fatto che questi ragazzi negli anni 70 della seconda generazione, per i loro compagni di scuola australiani di origine anglosassone, erano sempre considerati WOBS, gli italiani, con una nota di disprezzo. E questo poi ha lasciato dei marchi indelebili nella loro identità etnica, su cui mi concentro nei miei studi. E la cosa interessante è che, tornando a questo discorso della signora, oggi suo figlio, mi raccontava la signora, dice a tutti di essere italiano. ama portare a scuola il pranzo italiano, e figurati che addirittura gli capita spesso di vendere la sua merenda preparata all'italiana ai compagni di classe australiani. Quindi un bel cambiamento della percezione etnica rispetto alle generazioni precedenti.
Tu come ti sei approcciato a queste comunità? Come hai fatto a entrare nella comunità principalmente calabrese ad Adelaide?
Il fatto della comunità calabrese mi è venuto praticamente naturale. Ci sono altre due comunità numerose regionali ad Adelaide, la comunità veneta e la comunità campana. Incentrarmi sulla comunità dei calabresi mi è venuto praticamente naturale, perché sono nato a Roma da genitori calabresi che si sono trasferiti nella capitale negli anni 70, e quindi avevo già familiarità non solo con la calabresità ma anche con la calabresità a Roma. Ed è forse questo vissuto emigratorio e l'aspetto migratorio per sé che mi ha poi portato a concentrarmi sulla condizione degli immigrati calabresi qui ad Adelaide. E per quanto riguarda la raccolta dati, come lo storico si concentra accedendo agli archivi, l'antropologo raccoglie dati su campo. E ho condotto, appunto, come dicevo prima, un lungo periodo di ricerca tra i membri della comunità calabrese di Adelaide. Ho iniziato con il contattare i presidenti dei circoli italiani regionali di Adelaide, che organizzano molti eventi, e mi sono presentato non solo come ricercatore e accademico e studioso, ma anche come musicista di musica tradizionale calabrese, sfruttando la mia conoscenza degli strumenti musicali tradizionali calabresi. Avevo portato con me dall'Italia tempo prima una zampogna gigante calabrese, la lira calabrese, un organetto, il mandolino e dei maranzani siciliani, insomma moltissimi strumenti musicali, e ho sfruttato anche il fatto di avere genitori e nonni calabresi, e ho cercato di essere appunto etnografico e di praticare quello che in antropologia si definisce osservazione partecipante. E da quel momento, in quel mondo, per tutti io ero conosciuto come Usonaturi, cioè il musicista nella comunità calabrese di Adelaide, e pertanto venivo spesso invitato a partecipare a numerosi eventi comunitari, da feste di fidanzamento a matrimoni a funerali. Insomma, ho vissuto per un lungo periodo tra i miei partecipanti, agendo, come direbbe il sociologo francese Pierre Bourdieu, come un pesce nell'acqua. È come un insider, quindi non ero un semplice spettatore, un accademico ex cattedra, ma ho cercato di essere un componente vero e proprio della comunità stessa.
Tu appunto hai condotto questa ricerca per oltre 3 anni. Cosa ne hai tratto da questa lunghissima ricerca? Se puoi riassumerci, insomma, le conclusioni che trae poi nel tuo libro.
Tra le conclusioni c'è da dire che essere italiano significa una cosa diversa attraverso le 3 generazioni. Ovviamente questi sono i dati riguardanti i miei partecipanti. Io ho lavorato su 3 generazioni raccogliendo parecchie testimonianze e dati, e questi dati hanno dimostrato di possedere 3 diversi tipi di identità. Come sai, mentre la prima generazione, cioè gli italiani che sono arrivati in Australia negli anni 60, in un periodo ben specifico che era quello della post-White Australia Policy, con delle regole specifiche per quanto riguardava l'integrazione e l'assimilazione degli emigrati, ci si aspettava che questi si assimilassero in toto con la comunità dominante, e quindi loro hanno subito duro razzismo, erano quelli stigmatizzati e considerati indesiderabili o WOG, discriminati per il loro aspetto fisico troppo mediterraneo e la loro presenza, spesso associata alla povertà, al mondo contadino, alla bassa istruzione, alla criminalità organizzata, mentre questi hanno praticamente sviluppato un certo tipo di identità che ovviamente può essere fluida, ma quello che è rimasto è una condizione che io ho definito nel libro di assenza, o di doppia assenza, rifacendomi anche ad alcuni sociologi come Abdelmalek Sayad, in cui venivano praticamente considerati fuori posto, assenti nel loro paese di origine perché sono emigrati, e assenti anche dal punto di vista della presenza perché non considerati a tutti gli effetti dei cittadini nel paese di accoglienza. Una identità differente è stata costruita per quanto riguarda la seconda generazione, i loro figli nati in Australia. Questi, come sai, hanno subito pressioni culturali dalla famiglia a casa, per esempio dai genitori che si aspettavano volevano che abbracciassero la cultura italiana, e il razzismo fuori dal luogo della casa, ad esempio a scuola. E questa frustrazione ha portato molti di loro a sviluppare una sorta di italofobia. E nel mio libro racconto questo fenomeno come il passaggio dalla pasta alla pavlova, rifacendomi alle parole di Huber, un antropologo. E la seconda generazione è cresciuta tra i due mondi, quello dei genitori immigrati e il mondo australiano. Sono quelli nel mezzo, di in-between, ecco perché nel libro parlo di ambivalence, quelli che non si sentono né carne né pesce, o non abbastanza australiani ma neanche abbastanza italiani.
Che preparano in casa sia la pasta che la pavlova.
Sì, è vero, preparano tutti e due, fortunati loro. Mentre invece la terza generazione, a differenza dei genitori, non solo si è affrancata dal vecchio stereotipo che voleva l'italiano wok, ma ha anche sviluppato l'orgoglio dell'appartenenza, perché essere italiano oggi è molto diverso dall'essere italiano negli anni 50 e 60. E questi ragazzi, ovviamente parlo ancora dei miei partecipanti, ventenni e trentenni, hanno il desiderio, ma anche la libertà, di tornare dalla pavlova alla pasta. Tale rinascita etnica è il risultato appunto del successo del marchio Made in Italy, per esempio, o delle politiche di identità multiculturale in Australia, insieme all'arrivo dei nuovi immigrati italiani. E la terza generazione, che è anche molto interessante, ha quindi la capacità di manifestare la loro italianità in molti modi diversi, per esempio attraverso il possesso di motori italiani, una Vespa o una macchina Alfa Romeo, se se la possono permettere qui in Australia, o degli oggetti considerati italiani, o degli strumenti musicali che appartenevano al nonno, come un tamburello o un organetto, o attraverso il linguaggio, con delle piccole performance, facendo delle battute nel dialetto di origine dei nonni, per esempio, o vestendo abiti di foggia italiana. E tutto questo può essere convertito in identità etnica e manifestato appunto in una maniera performativa. E nel mio libro questa fluidità dell'identità etnica è spiegata con il concetto che ho chiamato institutional positionality, cioè una sorta di posizione istituzionale per definire la presenza etnica. Quello che è stato disprezzato in passato è stato poi caricaturizzato ed in seguito addirittura celebrato. Quindi vedi come l'antropologia, e so che tu hai studiato Massico. Antropologia, come ha un ruolo fondamentale qui. Se pensi che il concetto che io definisco institutional positionality è inteso come la percezione soggettiva degli individui della loro posizione etnica nel mondo.
Tradotto sarebbe proprio come reputiamo, cosa pensiamo sia la nostra identità, se siamo italiani, se siamo australiani, in questo senso.
Esatto, è sostanzialmente basata, influenzata da ciò che pensa la società, tra virgolette, dominante, e il suo senso comune. Quindi cosa significa essere italiani negli anni 50 ad Adelaide e cosa significa essere italiani nel 2020 ad Adelaide. Questo è il concetto di institutional positionality. E ritengo che il mio studio sull'evoluzione della presenza italiana in Australia possa essere utile per l'integrazione dei nuovi emigrati nei paesi che li accolgono, in quanto, come emerso nelle mie ricerche, se si è in grado di utilizzare il concetto di posizione istituzionale, quindi nel percepire positivamente la propria etnia, gli immigrati non solo saranno in grado di mantenere la propria identità etnica, sentendosi allo stesso tempo parte della società principale, ma possono anche aggiungere un'altra dimensione alla loro vita nel paese di accoglienza.
Simone, prima di concludere vorrei farti un'altra domanda. Tu appunto dicevi sei nato e cresciuto a Roma da genitori immigrati, internamente ovviamente, quindi dalla Calabria, e ora ti trovi tu stesso ad essere un migrante dall'altra parte del mondo, in questo caso in Australia. Tu dove ti posizioni rispetto proprio alla tua ricerca? Come ti senti? Chi ti senti di essere? Qual è la tua identità etnica?
Che domandone. No, una cosa te la posso dire, e forse è una cosa comune. Quando sono qui, quindi in Australia, penso quotidianamente all'Italia e la sogno spesso. Non solo la mia famiglia, ma sogno anche i miei amici, la mia città, Roma, e ascolto tantissima musica italiana quando sono qui. Quando poi ho la fortuna di visitare la mia famiglia, di tornare in Italia una volta all'anno o una volta ogni 2 anni, quando mi è possibile, Lì, dopo un certo periodo trascorso tra i familiari, comincio a ripensare a quello che ho lasciato qui in Australia, quindi alla vita lavorativa qui, ai colleghi, alle amicizie, anche perché poi sappiamo che l'identità continua ad essere fluida, quindi noi ci arricchiamo di tantissimi aspetti che poi si incasellano a modo loro nella nostra identità e poi dopo li diamo per scontati e quelli fanno parte di una nostra nuova identità transnazionale praticamente, che è poi quello che siamo noi italiani all'estero.
Allora, noi con questo vogliamo ringraziare Simone Marino, non solo per averci presentato il suo ultimo libro sull'identità di noi italiani in Australia, ma anche per averci dato tantissimi spunti di riflessione per capire qual è la nostra identità di italo-australiani. Grazie ancora, Simone.
Grazie Maurizia, grazie mille a te e agli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.